Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Guerra dei dazi, dietro la ribellione dei canadesi, la storia dei Trudeau, una famiglia orgogliosamente a fianco di Fidel Castro e contro il blocco. Groenlandia, 11 marzo al voto. Gli indipendentisti tra l'odiata Danimarca e le mire imperialiste della destra statunitense. Intervista alla scrittrice Niviaq Korneliussen, autrice del libro La Valle dei Fiori. Ricostruzione senza deportazione. Il piano egiziano bocciato da Stati Uniti e Israele, ma la Lega Araba intende sostenerlo di fronte alla comunità internazionale. Progetti sostenibili, da aeroporto a quartiere a misura d'uomo, la rigenerazione urbana a Denver. Verso l'8 marzo, il graphic novel Non è questo il giorno, di Yusune Urrutia. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente, il giorno dopo il vertice del Cairo sulla ricostruzione della striscia di Gaza. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il mondo arabo sta cercando di mettere sul piatto un piano per Gaza alternativo a quello di Trump. Al momento la proposta più concreta è quella presentata ieri al vertice del Cairo, che in buona parte, soprattutto per la ricostruzione, riprende un piano egiziano. L'Egitto, sul fronte arabo, è con l'Arabia Saudita l'attore principale. La proposta adottata al vertice, in buona parte contenuta in un documento di oltre 100 pagine, si divide sostanzialmente in due parti, una più pratica, appunto sulla ricostruzione della striscia, un'altra più politica, supportata anche da una serie di dichiarazioni rilasciate nelle ultime 24 ore da diversi leader o attori regionali. Quindi, che cosa hanno proposto i paesi arabi in contrapposizione all'idea di Trump, che aveva proposto, sappiamo, lo spostamento della popolazione civile di Gaza, oltre 2 milioni di persone? Partiamo dalla ricostruzione, per la quale gli arabi hanno messo sul tavolo un piano da 53 miliardi di dollari, in buona parte finanziato probabilmente dalle monarchie del Golfo, quelle che hanno i soldi, la liquidità, e realizzato soprattutto da imprese egiziane. I finanziamenti verrebbero gestiti da un fondo della Banca Mondiale. La ricostruzione verrebbe divisa in tre fasi e durerebbe circa 5 anni. Verrebbero prima rimosse le macerie, ce ne sarebbero circa 50 milioni di tonnellate che in parte potrebbero anche essere riciclate. Verrebbero poi utilizzate centinaia di migliaia di case provvisorie per ospitare gli sfollati, che anche in questa fase rimarrebbero sempre nella striscia, e verrebbero infine costruite altre centinaia di migliaia di case e abitazioni nuove. Oltre alle case, il piano del Cairo, il piano egiziano, prevede anche diverse altre strutture: un aeroporto, 2 porti, centri commerciali, un hub tecnologico, una zona industriale. Tutto questo progetto verrebbe comunque implementato dopo una specifica conferenza sulla ricostruzione, che sulla carta dovrebbe tenersi a un certo punto sempre in Egitto. La seconda parte della proposta araba, quella più politica. Ovviamente c'è il rifiuto dello spostamento dei palestinesi di Gaza, proposto, dicevamo, da Trump. Al Cairo il piano di Trump è stato condannato nuovamente anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. La fase della ricostruzione verrebbe gestita da un comitato, se volete un governo, tecnico, palestinese, quindi senza Hamas e senza esponenti politici. Per il futuro politico della striscia i paesi arabi propongono invece un ruolo di primo piano per l'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, che oggi amministra parzialmente la Cisgiordania. L'ANP però andrebbe, dicono i paesi arabi, riformata. C'è poca chiarezza sul futuro di Hamas e questo passaggio ovviamente potete immaginare molto delicato. Diversi paesi arabi vorrebbero che uscisse di scena, ma le posizioni sono varie. L'organizzazione, Hamas, ha detto di aver accolto con favore questo piano arabo, ma ha precisato che lascerebbe le armi solo nel caso in cui si arrivasse a uno Stato palestinese. E la nascita di uno Stato palestinese è un altro punto fermo di questa proposta. Allora, Israele e Stati Uniti hanno ribadito che la loro idea è quella avanzata da Trump, anche se non sarà praticabile. Quindi hanno bocciato la proposta araba. Ma anche questa è appunto solo una proposta che solo per essere valutata a dovere richiederebbe la fine del conflitto, mentre il rischio di un ritorno alla guerra proprio in questi giorni è molto concreto, con le difficoltà di passaggio dalla fase 1 alla fase 2 del cessate il fuoco. Alcuni elementi sulla ricostruzione di Gaza poi erano già contenuti, pensate, negli accordi di Oslo di 30 anni fa tra israeliani e palestinesi. Non sono mai stati implementati. Questa volta gli arabi, politicamente deboli e spesso anche lontani dai palestinesi, hanno però una carta da giocare con Trump, e cioè la possibile normalizzazione, in alcuni casi, per alcuni paesi, delle loro relazioni con Israele. La strada è lunga e tortuosa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Buonasera Roberto Festa.
Buonasera Sciogui, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera Roberto. Ieri c'è stato il discorso sullo stato dell'Unione di Donald Trump. Molti hanno detto che praticamente non riesce, anche il giorno simbolico della democrazia americana, non è riuscito ad essere il presidente di tutti. A un certo punto è stato anche, forse per la prima volta, è stato anche contestato dai democratici. Ecco Roberto, ci focalizziamo su uno dei temi caldi, quello che riguarda anche l'Unione Europea, quello dell'Ucraina, che in questo momento c'è la massima pressione dalla Casa Bianca su Zelensky. Che cosa è uscito fuori dal suo discorso?
Ma allora, direi che nel discorso c'è stato sicuramente un tono diverso rispetto ai giorni precedenti, che erano quelli dello scontro alla Casa Bianca venerdì scorso in particolare. Trump ieri ha detto di aver apprezzato il messaggio di Zelensky. Lui ha parlato di una lettera che gli è stata inviata. In realtà è il messaggio che Zelensky ha scritto sui social, in cui il presidente ucraino dice di accettare la leadership di Trump. Per il resto direi che tutto il discorso, almeno per quanto riguarda il capitolo dell'Ucraina, è stato un susseguirsi di cose un po' generali, generiche, spesso anche banali. Voglio la pace, voglio salvare migliaia di giovani russi e ucraini, però intanto, mentre dice queste cose, la cosa che Trump, che continua a ripetere e a rilanciare, è l'accordo sui minerali rari. Ha detto ancora fantastico, fantastico, non sarebbe fantastico se ci fosse la pace. Quindi diciamo che non c'è stato un vero salto, una proposta chiara, no, da parte di Trump. L'impressione che ho avuto io è che ci vorrà ancora del tempo per arrivare a avere i propri negoziati, e l'impressione è che gli Stati Uniti continuino a usare con Kiev strumenti duri, coercitivi. Basta appunto pensare alla decisione della CIA oggi di non condividere più l'intelligence con i servizi ucraini. Del resto, appunto, il discorso, più che una serie di strategie politiche, doveva dare il senso di una direzione. Tutta la parte internazionale è parsa poco più che un riempitivo. Basti pensare, tu c'è qui, facevi sentire appunto il servizio di Emanuele sulla questione medio orientale, su Gaza. Basti pensare al Medio Oriente, che Trump ha detto di essere un luogo bello duro. Ecco, allora, se si pensa a quello che è successo e sta succedendo, con 50.000 palestinesi uccisi, gran parte donne e bambini, ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Ecco, quel riferimento al Medio Oriente, posto bello duro, è molto ma molto poco. Magari appunto, però vedremo, la diplomazia prosegue nei canali riservati, e ieri c'era solo Trump, diciamo, che faceva Trump, che non parlava dello Stato dell'Unione, ma parlava dello Stato di se stesso, ecco.
Grazie Roberto, buona serata.
Grazie, ciao.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Gli Stati Uniti stanno valutando di far slittare di un mese i dazi sulle auto per Canada e Messico, lo riporta l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti secondo le quali l'amministrazione ha parlato ieri dell'ipotesi con il leader di General Motors, Ford e Stellantis. La presidenta messicana Claudia Sheinbaum ha affermato che non ci sarà alcuna sottomissione dopo che gli Stati Uniti hanno imposto tassi del 25% sulle importazioni dal Messico. È un momento decisivo per il Messico, ha detto, dipenderà da cosa accadrà nei giorni prima di domenica. Domenica ha intanto convocato alle ore 12 un incontro con la popolazione nella piazza principale di Città del Messico.
Nosotros vamos a buscar siempre el diálogo, pero de todas maneras nosotros también somos un pueblo firme, orgulloso. Somos una nación libre, independiente y soberana. Este domingo, 9 de marzo, a las 12 del día, estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México. Es el mejor lugar para poder...
Ha detto che la piazza è il posto migliore per poter prendere decisioni insieme e informare delle azioni che abbiamo deciso di intraprendere. Invocheremo sempre il dialogo, siamo orgogliosamente un paese libero e sovrano e il popolo messicano andrà sempre avanti insieme. Questo è quello che ha dichiarato questa mattina la presidenta messicana. Poi c'è stata anche la risposta ieri di Trudeau, il primo ministro canadese, che in pratica si è ribellato ai dazi di Donald Trump. Ecco, noi raccontiamo in Esteri la storia della famiglia Trump, abbiamo titolato orgogliosamente a fianco di Fidel Castro contro il bloqueo. Sentiamo Luca Santoro.
Canadians are reasonable and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake.
Nel discorso di ieri pomeriggio il presidente canadese Justin Trudeau è stato più che mai chiaro: se Trump non è disposto a dialogare, renderemo pan per focaccia. Dopo i ripetuti tentativi di collaborare con l'amministrazione Trump, Trudeau ha quindi annunciato la sofferta decisione di imporre a sua volta tariffe doganali su prodotti statunitensi validi 155 miliardi di dollari. Non è la prima volta questa che Trudeau si è trovata a dover rispondere ad un attacco del presidente statunitense. Nel suo ultimo libro, Trump aveva sostenuto una vecchia teoria cospirazionista, secondo cui Trudeau sarebbe in realtà un figlio non riconosciuto di Fidel Castro. Una tesi improbabile, ampiamente smentita dai fatti, e che c'entra però con la storia della famiglia Trudeau. Justin in realtà è un figlio d'arte. Suo padre, Pierre Trudeau, che fu primo ministro canadese anche lui, divenne nel 1976 famoso nel mondo per essere il primo leader di un paese nato a visitare Cuba dopo l'embargo imposto da Kennedy. Da qui la tradizione familiare ereditata da Justin, quella di non accettare mai senza condizioni le posizioni e le condizioni imposte dagli Stati Uniti. D'altronde, di quella storica visita rimane nell'immaginario popolare un'immagine, quella di un piccolo Justin Trudeau di appena 4 anni tenuto in braccio proprio da Fidel. Il funerale di Pierre Trudeau segnò curiosamente l'inizio della carriera politica del figlio Justin, che fino a quel punto aveva fatto l'insegnante. Una carriera che si rivelò decisamente stravagante e che prese definitivamente il volo nel 2012, quando Trudeau sconfisse Patrick Brazeau, un conservatore, ad un incontro di boxe, l'evento mediatico del secolo che dimostrò simbolicamente che non era un debole figlio di papà, ma un candidato credibile per diventare leader del Partito Liberale. Quando Fidel morì nel 2016, Justin Trudeau chiuse il cerchio, ricordandolo come un leader e un uomo dedicato a servire il suo popolo, in barba alle critiche dei vicini statunitensi. Lo spirito combattivo che si è visto ieri, insomma, quello che serve quando la corda si spezza, più che sembrarci una novità, forse dovrebbe sembrarci un segnale.
Intanto il governo della Groenlandia ha risposto a Donald Trump affermando che la sua terra non è in vendita, non siamo americani, non siamo danesi perché siamo groenlandesi. Questo è ciò che gli americani e i loro leader devono capire. Martina Stefanoni ha intervistato la scrittrice Niviaq Corneliussen, autrice del libro La Valle dei Fiori. La scrittrice spiega bene questo concetto.
I danesi non si rendono conto che possono essere razzisti. Se chiedi a una persona danese se c'è razzismo verso i groenlandesi, la maggior parte di loro dirà no. Ma è un fatto che c'è molta discriminazione e diseguaglianza tra i nostri due popoli e i nostri due paesi. Nel sistema, nelle leggi, è tutto sbilanciato. Ad esempio, c'è appena stato un problema con le madri groenlandesi che si trasferiscono in Danimarca e partoriscono in Danimarca. A tutte le neomamme viene fatto fare un test su come è l'attaccamento con il bambino, come la madre parla al neonato. Ma è un test molto danese, basato sui valori e cultura danese. Le madri groenlandesi hanno un modo completamente diverso di comunicare, idee diverse su cosa voglia dire essere un buon genitore. Quindi le madri groenlandesi hanno fallito questi test e sono stati portati via i bambini. Centinaia di bambini vengono allontanati dalle loro madri groenlandesi in Danimarca. Il sistema è razzista, è un razzismo strutturale, lo vedi anche per strada, specialmente di notte. È un grande problema perché ci divide molto più di quanto ci unisca, perché viviamo in un'epoca così fragile, enormi nazioni sono interessate al nostro paese, alle nostre risorse, ai nostri minerali, e quando il governo danese non riconosce le cose che ha fatto alla Groenlandia e continua a difendersi, il problema è grande.
C'è un movimento in Groenlandia che parla di questi temi oppure, come hai detto, la società è troppo frammentata?
Ci sono voci groenlandesi molto forti che combattono contro il razzismo e le diseguaglianze nella nostra società. Ad esempio in Groenlandia le persone che guadagnano di più sono i danesi che vivono in Groenlandia. Quindi penso che sentiamo un'unità quando combattiamo il razzismo e le ingiustizie. Ma ci sono anche molte divisioni nelle nostre piccole comunità, tanti diversi punti di vista. Ma negli ultimi mesi, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha provato a comprarci di nuovo, e ci sono stati anche molti problemi con il governo danese, nella nostra società è cresciuto moltissimo l'odio, l'oscurità e l'amarezza. È davvero spaventoso. Penso che per combattere il razzismo bisogna agire principalmente per amore. Ma questo non è il caso di molte voci groenlandesi molto forti.
Some Greenlandic voices that are very strong.
And so, because you mentioned the elephant in the
room. Hai citato Trump e abbiamo parlato delle questioni postcoloniali con la Danimarca. Tra poco, l'11 marzo, ci saranno le elezioni per il Parlamento groenlandese. Che cosa vogliono davvero i groenlandesi?
Greenland people want.
Penso che tutti i partiti politici siano favorevoli a diventare una nazione indipendente. Penso che sia un processo al quale non si può girare attorno. Ne parliamo da tanti anni e le persone vogliono avere il potere e il controllo sul nostro paese, senza l'influenza del governo danese. Ma credo che molte delle dichiarazioni di questi giorni siano poco realistiche. Quelle dei partiti che dicono che vogliono diventare indipendenti subito, questa è un'esperienza spaventosa. Penso che comunque sarà un evento storico, cambierà tutto quello che abbiamo conosciuto per tutta la nostra vita. Non ho idea di cosa succederà, ma credo che per le prossime generazioni sarà una fase molto complessa. Potrebbe andare sia in un modo che nell'altro. So che la maggior parte delle persone vogliono l'indipendenza, ma a quale livello non so.
Sta per abbattersi sull'Australia, in particolare su Brisbane, un ciclone, Alfred. Sara Milanese ha intervistato Stefano Girola dell'Università di Brisbane su l'attesa.
Per fortuna abbiamo avuto tempo di prepararci, perché è da qualche giorno che l'annuncio di questo ciclone, che tra l'altro è stato ribattezzato questa volta con un nome maschile, si chiama Alfredo, ci si prepara in tanti modi. Le persone che vivono nelle zone che sono a rischio di alluvione sono andate tutte a ritirare dei sacchi di sabbia, ci sono zone di raccolta gestite dal comune e per appunto rinforzare le proprie abitazioni, sperare di limitare il danno. Molti ovviamente persone, tra cui il sottoscritto, abbiamo fatto un po' scorta, perché con un ciclone di categoria 2 è possibile che l'elettricità manchi per parecchi giorni, per cui ovviamente devi pensare che devi mangiare, devi bere, devi gestire la tua igiene e non, per parecchi giorni, no? Non solo quello, potrebbe anche mancare la fornitura d'acqua, quindi ovviamente non puoi bere dal rubinetto, non puoi farti la doccia, non puoi tirare l'acqua. Ci si prepara raccogliendo molta acqua in bottiglie o anche contenitori più grossi per poterla usare poi in vari modi, e poi altri modi sono anche come rinforzare le finestre mettendo dei nastri isolanti, rimuovere poi cose di valore vitale dal vicino alle finestre, perché le finestre potrebbero saltare. Poi bisogna liberare tutto intorno alla casa qualsiasi oggetto che può essere spostato, perché il vento può arrivare fino a 155 km/h, il che significa che può anche sollevare tipo trampolini, anche oggetti che poi aerodinamicamente possono essere trasportati facilmente e diventano dei proiettili. Anche i bidoni della spazzatura, adesso io ho appena portato i miei 3 bidoni della spazzatura in garage, perché anche quelli possono diventare dei proiettili che vanno a finire contro le tue finestre piuttosto che contro altre. Non dovrebbe esserci nessuno in casa, ovviamente quando il ciclone arriverà ci sarà il coprifuoco totale, però bisogna stare a rimuovere tutti gli oggetti appunto che potrebbero essere trasportati a velocità molto forte, diventare quindi molto pericolosi.
Questo per quanto riguarda l'attesa a Brisbane. Adesso le nostre, ovviamente seguiremo l'evoluzione di questo ciclone Alfredo. Adesso è il momento delle rubriche di Esteri. Partiamo dal graphic novel che oggi è dedicata all'8 marzo. Sentiamo Luisa Nanipieri.
Non è questo il giorno? Today is not the day? È una poesia della scrittrice afroamericana Audre Lorde. Autodefinitasi poeta guerriera nera, lesbica e femminista, è una delle 6 incredibili donne artiste e attiviste che attraversano l'omonimo romanzo a fumetti scritto e disegnato da Josune Urrutia Asua. Con lei ci sono la ballerina e coreografa Susanna Halprin, Hannah Wilke e la sua Can't Heart, l'arte della vagina, la fotografa Jo Spence e il collettivo delle Hackney Flashers, la filosofa e scrittrice Susan Sontag e la ricercatrice scientifica e bioartista Beatrice da Costa. Tutte loro, autrice inclusa, nel corso della vita si sono confrontate con il cancro. Oltre a offrire uno sguardo sulle loro vite e le loro pratiche, questo graphic novel racconta come ciascuna di loro abbia affrontato la malattia e la sofferenza, integrandole, processandole e rielaborandole attraverso l'arte, trasformando così le relazioni e i territori del cancro a livello individuale e collettivo. Josune Urrutia Asua nasce a Bilbao nel 76. Il giorno in cui scopre di avere un tumore alle ovaie non ha nemmeno 34 anni e suo padre è appena tornato a casa dopo essere stato operato di un tumore alla prostata. Nel suo processo di cura e di guarigione si iscrive a un corso di illustrazione e inizia a usare il disegno per riflettere sull'immagine che ha di sé e della malattia, su quel momento in cui qualcosa si è spezzato. Ne nasceranno una serie di progetti artistici in ospedale, un breve dizionario illustrato del cancro e questo suo primo romanzo a fumetti scritto durante una residenza artistica ad Angoulême. Nonostante il tema impegnativo, un linguaggio e una grafica realistici e diretti, è un'opera che si legge quasi con leggerezza. La determinazione, l'energia, la curiosità e la voglia di vivere delle protagoniste trasudano da ogni pagina, anche da quelle più difficili e dolorose. Anche la scelta di usare un disegno a matita e pochi colori, il bianco, il nero, il rosso e l'azzurro nelle loro sfumature che vanno dal grigio al rosa salmone, aggiunge dolcezza e delicatezza a un tratto preciso ed essenziale. Il racconto si articola in capitoli che alternano la storia dell'autrice e un discorso metanarrativo che racconta come, dove e perché nasce questo fumetto, a quella di ciascuna di queste 6 donne e all'eredità che ci hanno lasciato. Narrate tutte in prima persona, come a rompere la quarta parete e coinvolgere il lettore in quella rete di connessioni umane e artistiche che sono state così preziose per Urrutia sua, dandole una spinta per andare avanti nei momenti più bui del suo percorso di cura fisica e mentale. La forza di questo romanzo è proprio questa: offrire una speranza, un invito a ricostruirsi, ad amarsi incondizionatamente, esorcizzando e catalizzando un'esperienza come quella del cancro attraverso dei modelli lontani dallo stigma che associamo alla malattia. Non è questo il giorno di Josune Urrutia Assua, tradizione di Antonia Mattiello. 240 pagine a colori, becco giallo, 23 euro.
Infine, progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Da aeroporto a quartiere sostenibile, a partire dall'uso, conservazione e qualità dell'acqua. È Stapleton, a Central Park, sobborgo di Denver in Colorado, Stati Uniti. È una rigenerazione urbana che dura da 30 anni, quella dell'ex scalo, 1900 ettari, dove in questi anni si sono insediati 30.000 abitanti e altrettanti nel terziario, nel commercio e nei servizi. Particolare attenzione è stata data alle risorse idriche, visto il clima arido in cui si trova la città. Circa 450 ettari sono stati destinati ad aree verdi e per il tempo libero, che sono state progettate con modalità di sistemi di drenaggio sostenibile. Per questo motivo sono stati realizzati ambiti di stoccaggio temporaneo delle piogge, in modo che possano essere filtrate dal terreno, quindi ricarichino la falda, il tutto riducendo il ruscellamento in caso di forti precipitazioni. Anche le aiuole e i giardini sono stati ideati con i medesimi principi. In generale tutta la pavimentazione degli spazi pubblici è drenante. Le case hanno tetti verdi, che oltre a isolare termicamente le abitazioni consentono di assorbire le piogge e in caso di eccesso ci sono serbatoi di accumulo per recuperarla a uso irriguo e igienico, dunque per consumi non potabili. Le abitazioni sono state dotate di rubinetti e servizi a ridotto uso d'acqua e in parte riciclato. A Stapleton Central Park le essenze piantumate sono a bassa necessità di acqua. Il suolo è monitorato con sensori anche collegati con i servizi meteorologici e l'irrigazione a goccia o a consumi idrici efficienti. Per migliorare la qualità del suolo e ridurre i rifiuti da conferire al servizio di raccolta differenziata, è promosso il compostaggio degli scarti domestici.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.